Ogni tempo le tue vesti siano bianche, il profumo non manchi sul tuo capo. Godi la vita con la sposa che ami per tutti i giorni della tua vita fugace, che Dio ti concede sotto il sole. Allora, due nuovi doni vengono citati qui, che mangiare il bene sono sempre dentro, quindi a volte, no? È la prima roba. Ma qui sono aggiunti in questo testo due doni. Primo, Dio gradisce le tue opere, secondo, la donna che tu ami. Dio gradisce le tue opere e sai, tu devi imparare a saperlo questo, perché se non lo sai, non vivi nella verità, impazzisci, diventi cattivo, ti smarrisci, non tiri fuori le energie che hai e tiri fuori di sbagliate. Solo il fatto che c'è uno che ti accetta fino in fondo, in antecedenza, ti permette di responsabilizzarti e anche di accettare l'errore e di ripartire. Tu non conosci il senso di ciò che fai, ma vedi tutto o tutto è sotto una nuova luce a partire dal momento in cui ti viene dato il dono, la certezza che Dio gradisce le tue opere, le accoglie e le ama. È una pura generosità di Dio, perché nessuna delle nostre azioni, nessuna delle nostre opere è degna di Lui. Salomone, che Coelet conosce benissimo, lo sa benissimo. Lui che riconosce che il grande tempio è niente per contenere la presenza nascosta di Dio. Noi non potremmo certo pretenderlo che le nostre opere siano gradite a Dio, ma è Dio che ce lo dice. Ciao, meriti. I meriti delle nostre azioni sono le sue grazie, no? Non i nostri meriti davanti a Lui. Quali? Cosa puoi portare a Dio te? Perché ha bisogno del riscaldamento, della luce, del stipendio. Cosa gli porti tu? Appunto, invece. È Dio che dice, invece le tue piccole cose per me sono preziose. Io accetto le tue opere. Lo sapeva Paolo ancora che diceva che se non fosse lo Spirito a portare a Dio i nostri gemiti, le nostre preghiere, trasformandoli, sarebbero totalmente inadatti per arrivare a Dio, se Dio non venisse ad ascoltarli. Se non li facesse suoi, se non gemesse lui con l'uomo, eccetera. Dio gradisce le tue opere, pensa che roba. Quindi, per alcuni versi, sei libero di compierle. Dai, va bella complessa. Con te lui, andate dar da un giro che c'è chi chita. Sei tu che sei gradito, accolto, perdonato, amato, e le sono le tue opere, quelle che vengono da te, proprio da te, perché sono tue, Dio le accetta. E anche nelle difficoltà, nelle durezze, nelle pene della vita, devi vestirti di vesti bianche e devi profumarti la testa. Nella parabola che racconta Gesù, nel festino di nozze, a essere gettato fuori, è quello che non ha l'abito di festa. Eppure magari poverino è più giusto di quelli che ci sono lì. Copalni giù, mai bette mia, com'era no, com'era. Com'è che noi diciamo in confessione? Robato mi ha robato, copato mi ha copato. No? Però questo poverino qui che aveva ammazzato nessuno, rubato niente di grosso, in realtà non aveva capito che quell'invito era un dono, che era una festa, la mia capicca era festa. Come quel musone di primogenito, tutto ben fatto, tutto giusto, ma che non capisce la festa del figlio ritrovato, non capisce la festa del regno. Come che anche il Vancesa tutta la vita, ma l'ha mai capito la gioia del Vangelo. O come quello che dice perché andare in chiesa, perché non ha capito appunto che andare in chiesa è far festa perché il Vangelo è offerto a tutti. Non si è capita la grazia appunto. O come quello che va d'accordo con Dio finché gli dà qualcosa che controlla lui, no? Se gli va bene, se è una disgrazia, non crede più. Eccetera, eccetera. Tutto è dono di Dio, come tutto è grazia. Ecco la festa della vita. Abito bianco e profumo che diamo ai battezzati, no? Perché siano regali nella vita, non perché poi, appunto, scioccamente cerchino continuamente un'identità in un eccesso continuo di vestiti, di apparenze, no? Che il vestito bianco, la testa profumata, costerebbe anche pochino. Si può anche lavarla, tenerne due, si spende poco, no? È una questione. L'altro dono, la donna che tu ami. Così l'antifemminista Coelet, maschilista, che non ha trovato una donna su mille, ti dice che puoi amare in verità e che Dio ti dà i giorni necessari per questo amore. Nota, è un dono l'amore, è un dono la donna ed è un dono il tempo per amare che ti ha dato per vivere con lei. Il tempo, c'è un tempo per, appunto. La tua vita è fuggitiva. Ma può essere un dono bellissimo se tu sai che ogni ora così vissuta, così riempita nell'amore è un dono di Dio, una presenza di Dio, una prossimità di Dio che ti ha teso la mano con la donna che tu ami. Ecco i doni di Dio. Mangiare, bere, lavoro, ricchezze, Dio ha gradito la tua opera, la donna che tu ami. Forse siamo delusi e la Chiesa forse ha espresso questa delusione usando poco Coelet, no? Siamo delusi forse perché questi doni non riguardano l'aldilà, la salvezza, la vita eterna, la resurrezione, l'immortalità. No, i doni di Coelet riguardano questa terra sotto il sole, la nostra vita. Abbiamo già visto che Coelet ignora la resurrezione o l'immortalità dell'anima. È rigorosamente concreto, realista, ha fissato il suo campo su ciò che si può vedere della vita umana. Il fatto che sia così radicale, ma così tollerabile, ma non disperato, appunto, implica che c'è per lui un'altra dimensione che incontreremo solo nell'epilogo. Ma egli ha la criticità, l'onestà di non far entrare Dio nel suo gioco con le compensazioni aleatorie dell'aldilà. Diffida appunto dalle teologie del suo tempo eccessivamente pretenziose, sia nel parlare di Dio, sia nel promettere, nel sapere cosa può promettere Dio. Non c'è promessa di resurrezione o di immortalità, ma c'è innegabilmente una dimensione escatologica. Tra i doni di Dio c'è la promessa di una ricapitolazione. Abbiamo già commentato questo versetto, non con questo taglio, il versetto 3,15, che è sempre all'interno, vicino e forse all'interno del poema sul tempo, no? 3,15. Ciò che è già è stato, ciò che sarà già è. Dio ricerca ciò che è già passato. Questa affermazione chiude il grande poema sul c'è un tempo per ogni cosa. Abbiamo visto, Dio mette nel cuore dell'uomo il desiderio di eternità. E questo desiderio è un dono, ma l'uomo non può riempirlo né soddisfarlo. Sarà Dio a rispondere a questo desiderio cercando ciò che è passato. Tutto ciò che è sfuggito all'uomo in questa successione dei tempi si ritrova nella memoria di Dio. Niente di ciò che è sfuggito a noi è perduto. Questo Dio ricerca ciò che è già passato. E qui entra l'altro tema. Noi abbiamo sempre legato l'escatologia e la fine al giudizio. Ecco, io ho cercato alcuni testi sul giudizio che contiene Coelet, cercando, non so se riuscendoci, di collocarlo in questo tema del dono. Dio dona, ma Dio anche giudica. Non so se partire perché è una cosa un po'... Parto? Sinceri? Fermiamoci qua, dai. Sì, perché lo stracciamo un po' via, essendo una cosa... Perché sapete che sul tema del giudizio si è giocato un po', si è compromesso anche buona parte della comprensibilità del messaggio cristiano, no? L'interprete sommo della protesta anticristiana nella civiltà moderna è Nietzsche, il cui tema gioca esattamente tutto nella comprensione che gli ha del cristianesimo, sul fatto che la presentazione della morte, dunque lui parte fondamentalmente a criticare il cristianesimo per questo schema, il cristianesimo vuol spiegare la sofferenza e la morte attraverso il tema della colpa e drammatizzando quindi la morte, facendola diventare un giudizio terribile davanti a Dio, no? Che serve, dice Nietzsche, a trasmutare i valori in realtà. È il risentimento cristiano nei confronti del sì ai valori vitali che crea il rovesciamento nell'aldilà e fa di questo rovesciamento il passaggio decisivo alla morte nel giudizio. Quindi è fondamentalmente il giudizio. E lì va a tirar fuori dei testi dei padri che ti fanno spavento, no? Come Tertulliano. Dice che la beatitudine consisterà anche nel vedere i dannati maciullati, martoriati dalla vendetta divina, no? Veder punito il peccato farà parte dell'essere beati. È un senso di vendetta, di risentimento, dice Nietzsche, no? Ma perché per noi uomini giudizio è sempre così, insomma, no? Giudizio è sempre una cosa che approva o disapprova, è sempre una cosa che assolve o condanna. Cioè noi abbiamo sempre presenti i giudizi criminali. Noi giudichiamo sempre i colpevoli. Per noi ci deve sempre essere il colpevole, no? Se Dio è così, ok. Allora il giudizio di Dio è il trasferimento alla grande dei nostri giudizi criminali. Dove bisogna trovare se uno è colpevole o è assolto? Ma se invece, come dice Paolo, Dio ha preso il giudizio su di sé e il suo giudizio è giudizio di misericordia e di pietà, è possibile sperare che il suo giudizio sia solo giudizio di salvezza? Anzi, non solo è possibile, si deve. Ma anche lì Dio è tutto diverso da noi. Allora probabilmente una certa testimonianza o predicazione nostra rimandava più ai nostri risentimenti, alle nostre paure, ai nostri disegni di grandezza, che alla povera testimonianza della libertà divina, che la capisce vendicare nei super ligabergi. Invece noi sembra che non si riesca a voler bene senza appoggiarci sulla distruzione di qualcosa. Per alcuni versi perciò Dio dona, ma attento che giudica. Dio dona perciò che venga il giudizio. Saremo portati beatamente, per fortuna andremo al giudizio. Non Dio ti aspetta in giudizio, tu trema. Saremo portati al giudizio, ma il giudizio, mentre tutti i giudizi intermedi sono ambigui, equivoci, saremo appunto salvati, questo vuol dire che saremo portati al giudizio. Saremo di fronte all'immensa misericordia. Dopo però, tra noi si dice, sì, però non bisogna approfittarne, allora bisogna dire anche, però tu devi stare attento per... sono tutte robe che si possono dire, però negot. Nessuna condizione all'immensa misericordia di Dio, se non il libero rifiuto. Per questo io credo è possibile sperare per tutti, proprio per tutti. Ma allora cosa vale la pena di fare il boom? Fumo il cretino a Noter? No. Sai, con due piccole precisazioni, che bisognerebbe provare se fare il cretino poi è più piacevole. Come si dice, McCusin diceva che lui piuttosto che andare, ma anche perché poi arrivano immagini dalle nostre chiese che sono così, piuttosto che andare in paradiso, inoltre là la signorella che la disse il rosario tutto il dè, alle meno oltre andare a chi presi di chi va all'inferno, perché lei che le dà la sete in polvelta, no? Cosa stavo dicendo io? Signorella, ma... Ah, che primo, bisognerebbe vedere se veramente vivere stoltamente è più piacevole, virgolette. E secondo, comunque, uno che dice, ma allora se è possibile sperare per tutti, chi me lo fa fare di coltivare le virtù, di fare i sacrifici, far l'ascesi, di lavorare per il bene del mondo, per la carità? Beh, allora appunto vuol dire che non si è proprio capito un tubo della verità, e cioè che la vita è un dono. Cioè, non... Quando il cristianesimo si gioca su questi piani, ma allora che cosa serve, allora che vantaggio si ha? Si è esattamente al di qua della fede, no? Va bene, queste sono.